SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io sono Magica Fossati. Siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia, esperto di politica statunitense, bentornato a Radio SBS.
Grazie Magica, buona giornata a te e a chi ci segue.
Ormai siamo agli sgoccioli di questa lunga campagna presidenziale e ovviamente i due candidati, Donald Trump e Kamala Harris, ormai non risparmiano nessun colpo nella loro campagna presidenziale. Possiamo riassumere gli ultimi giorni e soprattutto le accuse reciproche che si stanno scambiando, tra l'altro con il coinvolgimento anche del vice di Trump, Vance, che proprio nelle ultime ore ha attaccato duramente la candidata Kamala Harris.
Sì, in realtà la campagna che è giunta, come tu hai ricordato, alle battute finali, siamo a meno 12 dall'Election Day, sale di tono nello scambio di accuse, ma in questa fase direi che non sale nell'interesse del pubblico, forse perché o senz'altro perché Trump e Harris ripetono cose che in fondo hanno già detto, che dice Trump lei è una comunista, una estremista di sinistra, comunista non l'ha più detto recentemente ma usa estremista di sinistra, lui dice lei è un pericolo per la democrazia. Sono tasti ormai battuti e che diventano ripetitivi, tant'è vero che nella campagna poi si cercano dei, chiamiamoli diversivi. Kamala Harris, dopo aver schierato Obama, schiera Springsteen e Eminem nei suoi comizi, Trump rispolvera, era andato un po' in naftalina nelle ultime settimane dopo il dibattito in cui pur aveva dato una buona prova il vice di Trump, Vance, era andato un po' in naftalina o forse semplicemente faceva comizi non particolarmente innovativi e quindi non aveva molto, molto riscontro. Adesso è tornato e dopo aver fatto un'immersione di ragazzo per bene nel dibattito col suo rivale Tim Walz, è tornato invece ad essere aspro e rude nelle critiche il vice appunto di Trump, J.D. Vance. L'impressione è quella di una campagna che, se non interverrà qualcosa, l'ennesima sorpresa di questa campagna, la famosa mitica sorpresa d'ottobre che poi quasi mai c'è, si sta un po' spegnendo con l'incapacità di entrambi i rivali di conquistare nuove fette di elettorato. Ci hanno provato, soprattutto ci ha provato Harris, mentre Trump sempre parlare alla sua constituency, al suo zoccolo duro lui spera 70 milioni di americani che l'hanno votato nel 2020 e che torneranno a votarlo adesso. Harris invece ha cercato di catturare voti al centro, tra gli indecisi, tra i repubblicani dissidenti che non se la sentono di votare Trump, ma sono frange di elettorato probabilmente difficili da misurare, i sondaggi non lo percepiscono, i sondaggi continuano a dire mediamente per quello che vale che c'è un vantaggio a livello nazionale di Harris su Trump dell'ordine di 3 punti, vantaggio comunque i limiti di errore dei rilevamenti, ma questo non significa nulla perché è quasi sicuro, salvo grosse sorprese, che i democratici avranno più voti dei repubblicani. Il problema è la situazione nei 7 stati in bilico, e lì i sondaggi dicono cose sovente contraddittorie l'uno con l'altro. Trump è avanti in Arizona ma è indietro in Georgia, no, Trump è avanti in Georgia ma è indietro in Michigan, e via dicendo, e comunque lì c'è una grande incertezza e nessuno si azzarda per il momento a dire dove quei 93 grandi elettori dei 7 stati in bilico andranno, e quei 93 grandi elettori sono indispensabili sia per l'uno che per l'altro raggiungere la quota,
certo,
dei 270 grandi elettori che apre la Casa Bianca, le porte della Casa Bianca.
Difficile fare previsioni, però nel frattempo a favore di Donald Trump è sceso in campo, come ben sappiamo, il miliardario Elon Musk, che ha cominciato anche a distribuire $1 milione al giorno con una sorta di lotteria che appunto cerca di tirare dentro le persone che ancora sono indecise e ancora magari non sanno se voteranno per Trump. Ci puoi spiegare come funziona e soprattutto quali sono i dubbi sulla legalità di questa iniziativa di Elon Musk, proprietario tra l'altro,
sì,
di X?
Musk va in soccorso di Trump, in particolare nello stato in bilico per eccellenza, se non altro perché il più grande è quello che ha più grandi elettori, cioè la Pennsylvania, promettendo di pagare $47, che poi diventano 100, a chiunque sottoscrive una petizione pro Trump e convince un altro elettore non registrato a registrarsi, o si registra direttamente lui essendo un elettore non registrato. Gli elettori non registrati non possono votare. Di per sé non compra voti per Trump, perché si può registrare anche uno che poi voterà Harris e pur di incassare i $100 può anche firmare la petizione, che non impegna nulla. Ma Musk non ha la possibilità di comprare il voto, perché questo è illegale. Invece comprare la firma in calce a una petizione è una cosa che si può fare, almeno lui sostiene che si può fare. Poi, siccome questa novità, questa cosa non ha avuto evidentemente abbastanza successo la scorsa settimana, allora ci ha aggiunto un carico da 90, cioè ogni giorno tra quelli che hanno firmato la petizione e si sono iscritti alle leggi elettorali, estrazione a sorte $1 milione. Questo, cavoli, è un incentivo notevole. E per firmare una petizione, che già ti danno $100 per firmarla e iscriverti alle liste elettorali se non sei iscritto, fermo restando che poi puoi andare a votare o meno, o votare per chi vuoi. Su questo meccanismo, che è in atto perché le estrazioni ci sono già state, qualcuno ha già vinto $1 milione, su questo meccanismo molti media, molti esperti giuridici stanno sollevando dubbi. È possibile che ci siano anche azioni, vengano intraprese azioni giudiziarie, però tutto questo non inciderà sul voto, perché nulla succederà probabilmente, salvo un'ingiunzione di un giudice che la blocchi. Nulla succederà prima del voto, perché mancano appunto solo 12 giorni e la giustizia negli Stati Uniti è rapida, ma per quanto agisca in fretta rischia di arrivare tardi, anche perché il termine per l'iscrizione alle liste elettorali mi pare scada lunedì il 28, quindi i giorni poi sono relativamente pochi.
Stiamo parlando con Giampiero Gramaglia, esperto di politica statunitense. Chiudiamo questa mattina parlando brevemente anche della visita del segretario di Stato americano Anthony Blinken in Israele, l'11ª dal 7 ottobre del 2023. Blinken sta incontrando varie persone, tra cui lo stesso Benjamin Netanyahu, e spera che sia arrivato il momento di porre fine alla guerra a Gaza. Che cosa è avvenuto finora nel corso di questa visita?
Allora, l'hai detto, è l'11ª visita. Ogni volta che è andato in visita pensava che fosse il momento di porre fine alla guerra a Gaza. Questo lo pensavano in molti, non soltanto il Presidente degli Stati Uniti e il Segretario di Stato però non è mai successo. Succederà adesso? Credo proprio di no. Non succederà adesso che Benjamin Netanyahu ponga fine alle azioni offensive di Israele nella striscia di Gaza e nel sud del Libano. Forse non succederà neanche adesso che Israele compia la ritorsione che ha detto che farà nei confronti dell'Iran per l'attacco massiccio, anche se senza grosse conseguenze, subito dall'Iran il primo ottobre, ma semplicemente perché il conflitto in Medio Oriente, tutti gli attori del conflitto in Medio Oriente, in questo momento non sono sicuro che neanche Hamas, Hezbollah e l'Iran siano disponibili o interessati a un cessate il fuoco, tanto più che le operazioni hanno perso un po' di intensità. Per carità, ci sono sempre vittime civili, spesso a decine sotto gli attacchi israeliani, ma il ritmo è molto calato rispetto alla fase più intensa del conflitto. Così come non ci sarà accordo o sviluppo di pace nel conflitto in Ucraina, perché a questo punto tutti gli attori stanno alla finestra a vedere cosa succederà e se vale la pena discutere con un'amministrazione democratica o se non vale la pena di aspettare e discutere con l'amministrazione che verrà. Quindi a me sembra a priori una missione destinata a non avere un riscontro, come non l'hanno avuto le altre. Blinken parla in Israele con Netanyahu e con il governo. Blinken sta facendo un giro di paesi della regione, parlerà con l'autorità nazionale palestinese, ma non credo che riesca, e naturalmente spero di sbagliarmi, spero di essere smentito nei prossimi minuti o nelle prossime ore, ma non credo che riesca a cavare dal buco della guerra il ragno di una tregua in questo momento e del ritorno a casa degli ostaggi tuttora trattenuti nelle mani di Hamas.
Gianpiero Gramaglia, grazie per il collegamento, buona serata a te e a presto.
Una buona giornata a te, Magica, e a chi ci ha seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.